Che ne so, tu vedi una bella ragazza che si è fatta monaca di clausura. Lo dici, questa ha sbroccato. Ha lasciato la brocca, c'aveva un'acqua, catturare vita attraverso la sua bellezza. Ha trovato di meglio, ha trovato un'acqua più buona, per questo la lascia. Dice, cosa vuol dire che i tuoi genitori hanno voluto un figlio prete? Molto semplice, che hanno pregato tutta la vita per averlo. Tutto qua. Erano cristiani, volevano fare una famiglia cristiana e chiedevano un dono. Hanno pregato tante volte dicendo, Dio, chiama un nostro figlio. E lo hanno fatto concretamente, dovrei raccontarvi la mia storia, ma questo è secondario. Poi, dice... C'è una domanda terribile. Ha mai avuto il coraggio di confessare tutti i suoi peccati, anche i più gravi, quelli di cui si vergognava? Figlio mio, se non li confessavo non mi sentivo perdonato. Se non gli davo un nome ai miei peccati, non mi sentivo perdonato. Certo, l'orecchio misericordioso della Chiesa ha accolto i racconti più tristi. Delle mie stupidaggini e mi ha emesso il perdono. Cioè, se lei potesse tornare indietro, chiederebbe qualcosa, cambierebbe qualcosa di quella che è stata la sua vita. Ma tanto un se può. E con questo forse già preparo le risposte, quelle più difficili, quelle che sono sulla sofferenza e sul dolore, perché c'è già qui tutto un mazzetto di domande molto serie, molto opportune, molto giuste. Dice il dono di Dio, ma la sofferenza, il dolore, e le ingiustizie nella storia, che ne so, il genocidio degli ebrei, tante cose pazzesche che sono successe, è quello. Ecco, la metto in relazione a questa cosa qui. Vedete, Dio dona, ma non c'è solamente Lui a fare regali, c'è un altro che fa regali, c'è un altro che racconta di avere tante belle cose da darti. E un dono ha una sua logica, un dono non è una imposizione. Una cosa è un regalo, una cosa è una cosa che ti devi prendere. Logica del dono è che l'altro lo possa rifiutare. Per questo, infatti, in Giovanni 3 ci sta questa cosa qua: Dio ha tanto amato il mondo, ma gli uomini possono preferire la tenebra. Questo è un fatto. Allora, noi non siamo marionette, ma persone a cui Dio dà una dignità immensa. Noi possiamo dire di no alla grazia. Grazia, da cui gratis vuol dire regalo. La grazia è il regalo, è il dono. Tu puoi ricevere il dono, ma gli puoi dire no. Può l'uomo dire di no a Dio? Puoi tu dire di no a Dio? Sì, lo puoi fare. L'uomo l'ha fatto storicamente? Sì. Così spieghiamo il male nella storia. Spieghiamo il grande male, male come la terribile storia dell'eccidio degli ebrei, per esempio, ma sapete, siete informati cioè, sapete solamente di quello, bisognerebbe sapere tante altre cose. Forse gli ebrei ne ha ammazzati di più Stalin, di Hitler. E dovresti sapere la storia vera della Cina, di un dittatore pazzesco come Mao Zedong, che ha fatto cose incredibili, di cui una storiografia addomesticata non vuole parlare, e cose di questo genere. Il male nella storia c'è? Sì. Lo vuole Dio? No. Dio non ha dato a nessuno il permesso di peccare, dice la scrittura. E allora riprendo però questa domanda stramba che dice, ma è una domanda un po' così, no? Se potessi tornare indietro, cambieresti qualcosa di quello che hai fatto o della tua vita? Non posso tornare indietro, ma conoscere il dono di Dio è conoscere una cosa che è spaventosamente sublime ed è difficile anche da spiegare in poche parole. È stato detto una volta, dopo l'11 settembre, c'è stato il momento terribile delle Torri Gemelle, no? Ce l'abbiamo tutti nella memoria, anche se magari qualcuno di voi era molto giovane, però te lo ricordi. E qualcuno ha detto, c'è stata una teologa americana che ha risposto a una domanda in questo termine. La domanda era: ma Dio dov'era alle Torri Gemelle l'11 settembre? Dio dove stava in quel gran male? E questa donna ha risposto: nel World Trade Center, nel centro del commercio mondiale. Dio dove stava? Dio non c'era. Dio era stato cacciato fuori da lì da molto tempo. Sai, non si può servire Dio e il denaro. Siete francescani voi, no? Se non me credete voi, chi me crede? In queste cose Dio è... L'avevano buttato fuori da molto tempo Dio. È tornato con i pompieri Dio. È tornato con le persone che hanno dato la vita per gli altri. Perché il male, come si vede nella croce di Cristo, diventa l'occasione per Dio per amare, per perdonare, per suscitare il bene. Il male è un luogo dove Dio si mette a creare, perché Dio crea nel caos, Dio crea dal nulla. Io guardo la mia storia e vedo che Dio, dalle mie porcherie, ha tirato fuori il bene. Questo ci porta un pochino a provare a rispondere alle altre domande molto serie sulla sofferenza, perché c'è il male che deriva dall'iniziativa dell'uomo e c'è il male che non deriva dalla colpa dell'uomo. Nel primo caso, come si vede nella croce di Cristo, quella che cos'è? Se voi guardate la croce, voi vedete un'immensa ingiustizia, ma vedete anche un immenso amore. L'11 settembre è stato il giorno di un gran male, ma è stato anche il giorno in cui delle persone hanno dato la vita per gli altri. Perché si risponde al male con il bene, e Cristo ha risposto al male dell'uomo con l'amore. E c'è una sorpresa. Dio, perdonatemi l'esempio, appariva qui insieme a Claudio, mio amico che mi ha accompagnato, perché io ogni tanto mi appennico, per cui sono un po' stanco, sono un po' rimbecillito, sono troppo cicciotto e ho i colpi di sonno, no? E poi perché mi piace stare con le persone a cui voglio bene, per cui c'è un'occasione di stare un po' con questo amico mio Claudio, per cui parliamo un po', ci piace la stessa musica, ascoltiamo insieme queste cose qua, no? Bene, mentre venivamo qua c'è il problema che ci stanno i lavori qua sotto, no? Per arrivare a Basilica Inferiore c'è stata la stradina che la prendi, arrivi, tacchete, non si arrivava. Allora così, e noi avevamo il navigatore. Sia presente, se hai mai visto un navigatore o c'hai il navigatore in macchina, quando sbagli strada che cosa fa? Te dice due o tre volte, torna indietro, che e sarebbe in caso, torna indietro. Dopo un po' che ha capito che tu non fai, sta un po' zitto e ricalcola la strada. E Dio fa così tante volte con noi. Tu fai un casino, lui ti dice no, sta attento, te lo dice nei fratelli, te lo dice per mezzo di un frate che ti mette sulla strada, te lo dice coi fatti, qualcosa ti urla nell'anima, ma che sta a fare? Tu niente, vai avanti, fai quel casino. Sta un po' zitto e poi ti fa, ok, vai avanti adesso, aspettiamo la prossima svolta. Ricalcola il percorso. Dio fa così. Dopo un po' di curve strambe, poi qui ci siamo arrivati. Una strada più lunga. Era meglio arrivare dritto per dritto. Ma certe volte per colpe tue, certe volte i lavori in corso, certe volte perché la storia si incarta un po', si intruppa un po'. ricalcola il percorso. Dio è buono, vuole una sola cosa, il tuo bene. Oh, il dono più grande però è il paradiso. Ti sarà dato per mezzo della cosa più brutta, la morte. Quando arriva il dolore che annuncia la morte, quando arriva la sofferenza, è lì c'è un bivio. Nella tua libertà puoi o aprirti al bene o chiuderti al bene. Molte persone dal dolore crescono, diventano saggi. Tante volte quella che noi chiamiamo disgrazia si trasforma in grazia se ti apri. E tante persone si aprono. Tante persone ho visto magari avere, che ne so, avere un bambino in casa molto malato e da quello tirano fuori il loro capolavoro. Mi ricordo quando un mio amico mi ha telefonato per dirmi, sai, abbiamo fatto tutte le analisi, il nostro quinto figlio è down. E io sono rimasto un attimino silente perché mi ha aggiunto, Fabio, io sono sicuro che questo figlio ci insegnerà tutti ad amare. Questo figlio insegnerà i miei figli a non essere dei mondani, dei borghesi, ma essere dei cristiani. Sono sicuro che con questo bimbo ci arriveranno tanti doni. Ed è la verità. Questo bimbo sta crescendo ed è un dono, si chiama Francesco, ed è un dono di Dio. Ed è il centro di quella famiglia. Ed aiuta tanto quella famiglia. Ed è un dono. Se lo accetti. Perché tante persone invece nella sofferenza si ingrugniscono, diventano acide. Hai mai incontrate quelle persone allo yogurt che hanno sempre un po' di pizzicoso dentro, un po' di retrogusto amaro? Tutto quello che dicono è rimprovero, tutto quello che dicono è accusa, è un problema di aprisse. Io non te lo so spiegare perché, che ne so, te porti un handicap, non te lo so spiegare. So che però il Signore ha riempito la sofferenza di una... ha trasformato, ha elevato la sofferenza in categoria di redenzione. In fondo, perdonate che ci dia un altro testo del Vangelo di Giovanni, c'è un uomo che ha un handicap dalla nascita, un cieco nato. E gli dicono, ma perché questo? E Gesù risponde, e dicono, ma di chi è la colpa? Ma chi ha sbagliato? Perché uno quando sta di fronte al dolore cerca la causa. E Gesù dice, né lui ha peccato nei suoi genitori, ma è così perché appaiano in lui le opere di Dio. Cioè, smetti di guardare la causa e chiediti il fine. Noi siamo stati educati da una mentalità positivista, scientista, dove tutto si spiega causa-effetto. È falso, le cose non si spiegano con causa-effetto. Le cose sono in vista di qualcosa. C'è da smettere di domandarsi perché mi è successo questo e domandarsi per chi mi è successo questo. Per amare chi ho vissuto questa cosa. E certi dolori e certe ingiustizie che sono capitate nella mia vita, ho dovuto fare questo salto, smetterla di chiedermi i colpevoli, smetterla anche di torturarmi con i miei sensi di colpa e ricalcolare il percorso con Dio e dire dove mi porta questo. Guardate, i doni più grandi io li ho ricevuti dai miei nemici. Ho patito e patisco la mancanza di carità fraterna. L'ho prodotta, ne chiedo perdono a Dio e la patisco, perché gli altri sono deboli come me. E io ho visto sempre, sempre, che Dio trae la vita dalla morte e dal male che posso ricevere trae un fine splendido, come fa con Cristo, che dal nostro più orribile peccato trae la nostra salvezza. È un problema di aprirsi. Fratello o sorella mia che mi ha fatto alcune domande, qui sono molto drammatiche, dicono: ma perché questo male? Ma dov'era il dono in questa cosa? Ecco, è strano. Io non te lo posso spiegare adesso così, anche perché dovremmo parlare un po' della tua storia, metterci con queste cose, ma ti posso dire una cosa. Tu puoi prendere, è come se ci avessi davanti due fili, un filo bianco e un filo nero. Il filo nero del libro delle lamentazioni, del vittimismo, del piangerti addosso, del fermarti lì, del non schiodare più, dal raccontare la tua trista storia a tutti e vomitare a tutti, e scoprirai che non ti serve a niente, che è poco furbo. Non te sto accusando, ti capisco, l'abbiamo fatto tutti, lo facciamo tutti, è una tentazione, è il filo nero, lo prendi, lo tiri, e te porta solamente a essere sempre più amaro. Poi un giorno alzi la testa e dici: ma dove vado così? Va bene, questa disgrazia, mi è morto qualcuno, ho perso, non so, le persone più care, ho subito questa decurtazione terribile nel mio corpo, nella mia vita, nella mia esistenza. E adesso mi fermo, invece dico, prendo il filo bianco e dico: che ci posso fare con questo? Che bene nascosto c'è dentro? Forse questo è un bene che non ho ancora scartato. I doni molto spesso si impacchettano. Quante volte ti hanno regalato un libro che non hai letto? Mi ha rimproverato Claudio lungo il viaggio perché mi ha regalato un suo scritto, ancora non l'ho letto. Quante volte? È un libro da leggere. Le cose che ti succedono sono un regalo da aprire. Però, fratello, sorella mia, finché non ti apri alla novità, finché non ti apri al fatto che... io penso che già sei aperto, se no non stavi qua. Io penso che quello che dico, sai già di che te parlo. È il fatto che, come risponde Gesù al quesito su questo uomo cieco dalla nascita, gli dirà di buttarsi nella piscina dell'inviato, cioè: non risponderai a certi enigmi della tua vita finché non scoprirai di essere anche tu un inviato, di avere una missione da compiere, e tutto serve per quella missione. Le ingiustizie che puoi aver subito, le perdite che hai patito, servono per la tua missione. Sapete quando ho fatto la mia prima predica? Al funerale di mio fratello. Ero stato ordinato diacono da pochi giorni e mio fratello è morto in un incidente aereo per l'errore di comprensione fra i due piloti, dati a sbatte contro l'ultima collina prima dell'aeroporto di Zurigo. Fra poco fanno 20 anni che mio fratello è morto. E io ero stato ordinato pochi giorni prima diacono, e la mia prima predica l'ho fatta al suo funerale. E mi sono trovato lì a dover, sul mio proprio dolore, sul mio pianto immenso, aver perso il fratello carissimo, meraviglioso che avevo, un genio. Io sono il fratello stupido di mio fratello, un genio, 36 anni, una figlia piccola, una tragedia. Mi sono trovato lì, di fronte a una chiesa piena, a Milano, in mezzo ad estranei, lui viveva lì, e ho dovuto decidere. Qui o me spezzo o cresco. Ho guardato la gente e ho detto: e adesso profetizzerò sul mio dolore. E ho cambiato modo di parlare. Se io parlo così come ho parlato oggi, è per la morte di mio fratello. Perché la morte di mio fratello mi ha costretto a non parlare di aria fritta, perché devo parlare al mio cuore. Io penso che molte grazie della mia vita sono legate alla morte di mio fratello, dolore che è sempre vivo nel mio cuore, e ad altri dolori che ho avuto nella mia vita. Era un dono, mi dovevo aprire al dono, dovevo uscire dal sospetto di Adamo e della Samaritana. Non so, mi sa che non c'ho tempo di rispondere a altre domande. L'ultima, oddio, quale prendo? Molti dite: ma come si fa a capire il dono proprio? ma qual è il dono mio? Non lo so, non riesco, vi ripeto, vi chiedo scusa, ma capite, qui sono, queste sono almeno 30 domande, non so, una cosa di questo genere, ho cercato di prendere la più drammatica, che non era la più gettonata, ma insomma questa qua era la più difficile, ho cercato di rispondergli, e a quelle un po' così, un po' più semplice, che mi lanciavano verso la risposta a questa cosa qua. Come fare a capire qual è il dono tuo? È un po' come la storia del fatto che uno, tutti quanti ci dobbiamo sposare, bisogna vedere con chi. Mi ricordo di un ragazzo, partivamo insieme per un pellegrinaggio a Santiago de Compostela, partivamo in pullman, partendo facevamo una domanda a questi ragazzi, perché vieni a Santiago de Compostela? E lui rispose: vengo su questo pullman perché così o trovo moglie o trovo marito. O trovo una donna da sposarmi o me faccio prete. Non è vero che le cose sono così secche, attenti. Non mi metto, cioè, dico questa frase che ho detto, quando noi diciamo questa cosa qua, qualcuno reagisce e dice: oh, ma allora, ma esiste solamente o te fai prete o te fai monaca o te sposi. È tutto l'esercito degli zitelloni. E tutti quelli che non battono un chiodo, che insomma sto mondo un po' così di aria di parcheggio che ci sta, no? Questa, perché voglio dire, andiamo a sì, bello, dovessi trovare ragazzo. No, non siete venuti con questa speranza nel cuore, dai, che state a raccontare. Allora, certe volte uno cerca una cosa e ne trova un'altra, succede così nella vita. Come faccio a capire? Allora uno dice, per esempio, tuo marito, mettiamo che tu abiti, che ne so, dice il padre Andrea, che è di Pesaro, magari abiti a Pesaro o a Urbino, dove stai Andrea? Dove stai? A Urbino? A Urbino. Tu stai a Urbino e dice forse, ma dove sta mio marito? No, perché è così, no Dio, cioè è regalo, te lo dà, no? Le cose... ti dice la volontà di Dio, però ti dice c'ha tante cose da fare Dio, che cavolo, allora tu te devi sposare, però tuo marito gli è cascato in Australia, è così? Può essere così? Tu stai lì che dici, ti guardi intorno, sei forse tu quel pezzettino del mio codin e vai cercando, no? E stai così, come si dice, come un gatto che ha sveglia in testa, non vedi l'ora, praticamente così, e c'è sta invece quello che dovrebbe essere tuo marito, che è un Maori, sta davanti alla sua tenda, lì, tu sei lì, dove sei marito mio? E lui in Australia, è così, e non vi incontrerete mai. No, perdonate, non è così, il dono di Dio, Dio te lo mette sulla strada, tu stai a guardare chissà dove, stai a pensare che forse devi partire per Londra, per trovare, forse devi fare, è quello del piano da sotto, tu stai a aspettare, perché il problema è questo, i doni di Dio, il problema è che tu ti aspetti un dono e Dio te ne fa un altro, perché le mie vie non sono le vostre vie, dice Dio, i miei pensieri, tu pensavi, ma non sono i vostri pensieri, Dio pensa un'altra cosa, perché la tua missione è una sorpresa. I regali sono sempre sorprese, no? Che te regalo quello che già c'ho, sai? No, te regalo una sorpresa. E allora tu che c'hai idea? Perdonate, faccio un esempio classico, l'avrete sentito fare, no? Tu ti aspetti che cosa deve arrivare? Clop, il principe azzurro. Questo uomo forte, ma tenero. Questo uomo sicuro, però è un cucciolone. Praticamente uno schizofrenico. Non è un uomo, è un videogioco quello. Svegliate, cioè, non è, è una cosa, non ci sta. E tu ti aspetti il principe azzurro? E invece Dio ti ha destinato il paggio marrone. E tu ti stai aspettando quest'uomo tutto forte. Invece no, aspetta, aspetta. Guarda che una botte piccola c'è il vino buono. Guarda che sto è il vicino di casa. È il compagno lì che c'hai proprio nel gruppo lì, Francescano tuo, cioè proprio quello che sta in parrocchia con te. Ma c'è, tu sta a guardare. Una volta io stavo a cercare una persona, era bassissimo, per cui io stavo a guardare, la vedevo, no? Mezza cosa, sto qui, mi fa, ecco, così, no? Cioè, succede, perché il problema è questo, tu dici, ma no, ma io mi aspettavo un uomo, e invece arriva questo, profuma de salame, c'è, è buono, questo, con una mano d'aiuta, con un'altra mano risolve un problema a casa, cago da spazza, è bravissimo, cioè, se te vuoi aprire al dono di Dio, molla i tuoi schemi, perché devi aprire una missione. Non una moglie, non è una geisha, un marito non è un gigolò. Sposarsi non vuol dire trovare qualcosa che ti appaga, ma costruire qualcosa e amare fino al sangue qualcuno è un po' diverso. Cerchi marito o cerchi un narcotico? I doni di Dio sono per il paradiso. La volontà di Dio è per le cose più alte e più belle. Non aspettarti che Dio venga lì per rispondere alle tue domande infantili, per rispondere alle cose che sono frutto della tua parte immatura. Dio, quando te guarda, vede bellezza. Vede la bellezza che vuol tirar fuori da te. Tu guardi un ragazzo che sta da ste parti, un pazzo furioso, probabilmente un po' basso, con orecchia a sventola, il naso aquilino, un tipo un po' così, un po'... si chiamava Giovanni. È così, è un tipo, uno scapestrato che organizza feste, che ha famiglia ricca. Tu lo guardi e dici, ma questo che ce famo de buono? Dio l'ha guardato e ha detto, no, questo è Francesco, questo c'ha dentro l'eternità. Tu non sai cosa vede Dio in te, tu non hai idea. Io non c'ho proprio idea, ma manco lontanamente, del bene che Dio poteva tirar fuori dalla mia vita. Però in un momento ho dovuto decidere di accettare che Dio mi chiedesse qualcosa. E stavo lì, tutto appanicato, perché dici, oddio, ho paura di darti la mia vita, e poi scopri che invece Dio ti tira fuori quello che non ti aspetti. Francesco era un tipo terribile, appunto si chiamava Giovanni, questo era il suo nome del battesimo, ed era un tipo terribile. Lui sapeva di sé solamente di essere un disastro. Dio sapeva un'altra cosa. Tu vedi un peccatore, vedi una persona iniqua, tu vedi un peccatore, Dio lo guarda e dice, ecco la dracma per cui stavo spazzando la casa. Ecco la cosa che non posso perdere e non mi darò pace finché non la trovo. Dio cerca ciò che è perduto in tutti noi. Qual è il dono di Dio? Qual è il tuo dono per te? Beh, apriti a una missione. Dice, ma mi posso sbagliare? Oh, ma Dio è buono, mica è... Tu dovrai fare il fottutore. Che? Non ho capito. Ah, io mica ripeto, cioè so Dio, mica c'ho tempo da verde con te, che diavolo. E ti ho detto, basta, ma io non ho capito. E no, io ti ho detto, basta, adesso sei colpevole, vattene all'inferno, perché, ma io non ho capito. Non è così che succede. Guarda la storia di Samuele. Samuele, quello si alza, oh, guarda dal sacerdote, ma dimmi un po', ma dice, ma hai chiamato? No, ti ho chiamato, sta a dormire, ma hai rotto le scatole, torna a posto tu. Allora quello si rimette a dormire lì vicino all'arca del tempio. Samuele, aie, va lì, oh, mi ha chiamato, ma non ti ho chiamato, ma fa a dormire, insomma, ma che ti ha preso? Senti le voci, questo, vattene a dormire, lasciami in pace. Però si mette, Samuele, stavolta, ma allora il sacerdote, guarda, cioè tu stai vicino all'arca, e stai dormendo, e senti uno che ti chiama, ma sa che è Dio quello, E che devo fare? E se ti richiama, gli dici, parla, il tuo servo ti ascolta, quella è la password. Samuele torna a dormire e Samuele parla, il tuo servo ti ascolta. Fatto, partito. Da quel giorno il Signore fu con Samuele. Cioè Dio lo chiama 4 volte finché lui non capisce. Se Dio ti chiama, cioè c'è sta lui che chiama e tu che sei chiamato, di chi è l'iniziativa? Sua. Chi ha? Voi pensate una cosa, quando Dio mi ha chiamato io ho resistito parecchio. E sono stato molto, e molto spesso proprio quella paura che hai che Dio ti chiami e rivela che, ma sa che ti chiama proprio. Se no dici no, non se ne parla proprio. No, tu dici, oddio, se ne potrebbe parlare. Vuol dire che hai capito che c'è una pista d'atterraggio per questa storia. Oddio, questo mi chiama, no, c'ho paura io. Stai così. E Dio ha il problema di farsi capire. Se io ti parlo e tu non mi capisci, io ripeto quello che devo dire, finché tu non mi capisci. E così è Dio, se Dio ti chiama, ti parlerà, non ti preoccupare. Ma se ti apri a una missione, se ti apri all'ipotesi che sei nato per amare, sei nato per donarti. E questo sarà il regalo più grande della tua vita. Apriamoci questo, mica si fa una volta sola, questo si fa continuamente. Io ho domande molto serie sul mio futuro, io che devo fare? Qual è la volontà di Dio per me? Me la devo chiedere ogni giorno. Tante decisioni che devo prendere. Presentemente ho decisioni molto serie da prendere. E mi devo aprire alla missione. Tutte le volte devo uscire dal pensare che quello che devo trovare è qualcosa che mi rassicura e aprirmi al fatto che quello che, a cui mi devo aprire è qualcosa che è più grande di me. Perché Dio non ti chiamerà mai a qualcosa che è alla tua misura. Dio se ti chiama, e ti chiama, perché chiama tutti, ti chiama sempre a fare opere più grandi di te, perché vuole la sua parte nella tua vita. Non sei tu la misura della sua chiamata, è Lui. Quando gli ha detto Gesù a Pietro e a suo fratello, seguitemi, vi farò pescatori di uomini, quelle erano cose che Pietro non sapeva fa. Pesca pesci lo sapeva fa, uomini non si sapeva. E gliel'ha insegnato, lo ha portato a esserlo. Io vi farò, non voi dovrete essere, io farò di voi. Quando Dio ti chiama una cosa, ti chiama una sua opera, molto più che a una tua opera. Spero di aver risposto.
Ecco, grazie Don Fabio per la tua passione, questa ce l'ha trasmessa veramente il tuo amore per Dio, questo Signore che si dona continuamente.